Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Ma il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, affinché essi ti custodiscano e anche essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». E dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Parola del Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Le letture di oggi sono veramente un'opera d'arte che ci possono introdurre in questo tempo di Quaresima, tempo di vivificazione della nostra vita. La prima lettura parla della decima, della condivisione. E in pratica c'erano tre feste l'anno per quanto riguarda il popolo ebraico, e in queste tre feste bisognava portare le offerte a Dio. E c'è scritto chiaramente: nessuno si presenti a Dio a mani vuote. Quindi bisognava portare delle elemosine, delle offerte. Attenzione, per gli ebrei le offerte vanno dal decima in su, perché la decima, che sarebbe la decima parte del tuo stipendio, del tuo raccolto, dei tuoi introiti in un mese, questa decima parte di diritto va a Dio. Quindi non è un'elemosina, ma è un fare giustizia. Quindi tu fai giustizia restituendo la decima parte a Dio. Quando vuoi fare l'elemosina, quindi è l'undicesima parte, la dodicesima parte. Dalla decima in poi è tutta elemosina. Elemosina che per gli ebrei è l'arma di difesa più grande. Molte volte noi pensiamo: quale preghiera mi può aiutare, quale azione? C'è scritto chiaramente, siamo nell'Antico Testamento, l'elemosina ti difende da meglio di qualsiasi arma. Quindi è un invito alla condivisione. Qui si parla anche di primizie. Ecco, quando andrai, e qui si parla della festa delle capanne, dove si portava, era una festa estiva, dove si portavano i primi frutti. Praticamente, se tu hai un giardino, che so, di ciliegie, di nespole, il primo fiore ci metti un nastrino, i primi ci metti un nastrino, in modo che quando da quel fiore poi uscirà il frutto, questo frutto lo raccogli e lo porti poi quando ci sarà al tempio o al santuario. Ecco, e dirai, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore, ti prosternerai davanti a Lui e io ti benedirò. E ricordiamoci che per quanto riguarda la decima, Dio era l'unica volta che dice: mettetemi alla prova. Date la decima e io vi restituirò il centuplo, e vi restituirò tutto. Quindi ecco quanto è importante la condivisione. Ma non vi preoccupate, non c'è una raccolta particolare in questa cosa, cioè, che c'è qualche raccolta, qualche cosa, sarà soltanto la questua normale. E oltre alla condivisione dei beni, ecco, i primi frutti, le primizie, e anche del nostro tempo. Ecco allora perché il grazie Gesù è al mattino. Il grazie Gesù ci dice, meglio farlo al mattino perché sappiamo che si crea una bolla di protezione che dura dalle 8 alle 12 ore. Il grazie Gesù, quanto è importante. È la primizia, oppure la preghiera del cuore fatta al mattino. Io non mi alzo dal letto la mattina se prima non ho fatto mezz'ora, 25 minuti di preghiera del cuore. Gesù, grazie. La primizia del nostro tempo va offerta al Signore. E soddisfatti o rimborsati? Se tu offri la primizia del tuo tempo al Signore, la giornata avrai non 24 ore. Io a volte mi domando di quante cose faccio, ma sono 24 ore o 48 ore. Grazie Gesù, Gesù, grazie. Se fai mezz'ora di preghiera del cuore e mezz'ora, mamma mia, mezz'ora, mezz'ora, già un'ora e il tempo non ce l'ho, ti alzi prima. Soddisfatti o rimborsati? Quando tu dai la primizia del tuo tempo al Signore, il Signore dilata il tuo tempo. Tu dici, ma una giornata come riesco a fare? Perché tutte le porte si aprono, tutte le cose vanno nelle loro caselle, mentre perdiamo tanto tempo perché non troviamo una cosa e c'è una coda enorme, tutto liscio, tutti i semafori lisci, tutto funziona così. Le primizie, dai la primizia del, ma se c'ho tempo, poi addirittura ci sono quelli più scimuniti, e quando andrò in pensione. Ora, la vita è adesso. Quando vado in ferie, ma neanche per sogno, in ferie fai questo. Anche se io nelle mie ferie, quanto mi godo io questa preghiera di lode, ma quanto me la sono goduta. A me mi piace stare seduto e gli altri pregano. Quando sono in vacanza mi piace andare a messa feriale, perché festiva, sentire le fesserie, no, perché il più bravo sono io. Quindi ci vuole un po', ma i giorni feriali, quando sono in vacanza, mi piace partecipare alla messa, mi siedo nel banco e me la godo, come si suol dire. La primizia è del Signore, quindi al mattino, ricordiamoci questa primizia. E da dare al Signore. È una semina. Chi semina poco, poco raccoglierà. E qua dice, come lo so anche scritto, portate le decime interne, mettetemi alla prova e io vi riverserò su di voi benedizioni abbondanti. Avete visto me un ebreo povero? Niente, perché funziona veramente così. Dio non si lascia vincere in generosità. Tu dai 1 euro, il Signore te ne dà 100. Tu dai 1 minuto, il Signore ti dà 1 ora. Funziona così. Il Signore non è che dice, vabbè, dai 1 minuto di preghiera e poi l'hai persa. Perdi tempo a pregare. Quante volte lo sentiamo dire? Non è un tempo perso, è un tempo guadagnato. Ma andiamo al salmo responsoriale che merita di essere perché parla degli angeli. E noi sappiamo che gli angeli sono i nostri più grandi collaboratori, è mio rifugio e mia salvezza, e egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. L'angelo, ecco, è l'inviato di Dio, e noi li abbiamo, cioè quel libro bellissimo, lo trovate da Isabella Paradiso al banchetto, che parla degli arcangeli, dei cori angelici, degli angeli. Ma gli angeli, come se tu avessi un autista, come se tu avessi un cuoco, come se tu avessi una signora che ti fa i mestieri in casa, gli angeli, detto chiaramente nella lettera agli ebrei, sono a servizio di quelli che devono ricevere la salvezza. Quindi usarli per tutto, la password per chiamare l'angelo è la preghiera, quella pregherina che sembra, la preghiera dell'angelo di Dio che sei il mio custode. E gli angeli ti fanno tutto, e non è soltanto trovare il posteggio, questa è vecchia, e saltare le code, ma io ve ne potrei fare esempi a bizzeffe. L'angelo è a tuo servizio, un essere spirituale è tra Dio e gli uomini. Ma di questo l'abbiamo sperimentato tante volte, è una promanazione di Dio. Quindi è l'angelo, quando lui darà ordine di custodirti in tutte le tue vie, ti porteranno sulle loro mani e calpesterai leoni e draghi. E noi, c'è anche il libro delle fiabe, tutti che devono combattere contro il drago, la draghessa, leoni, serpenti, vipere, cose, scorpioni. Ci puoi camminare sopra, ecco qua, perché calpesterai con gli angeli, leoni e draghi, leoni, vipere, leoncelli e draghi, lo libererò. L'angelo è liberazione. E quindi allora affidiamoci alle cure dell'angelo, l'angelo di Dio, perché poi vedremo che c'è anche un angelo ribelle, lo vedremo. Un angelo che conosce bene la scrittura, conosce. Il problema non è come tanti, avete visto la Madonna, non appare mai a un teologo. La Madonna appare sempre a quei quattro pastorelli o cose, perché non basta sapere le cose o credere in Dio. Dice la lettera di Giacomo, il diavolo crede in Dio. Ma trema, il diavolo conosce la scrittura, ma non la mette in pratica. I sacerdoti, quando la notte di Natale si legge il passo della nascita, i re magi, chiamiamoli così, che vanno a Gerusalemme, dice: ma dov'è che deve nascere? Subito i teologi sapevano, deve nascere a Betlemme. Non è importante sapere le cose, ma viverle, metterle in pratica. E poi c'è questa parola della lettera ai Romani. Lettera ai Romani, e mi ricordo, io ho fatto la mia prima effusione, ero seminarista, nel 1985. 1985, siamo nel 2025, quanti anni sono? 40. Per 40 anni io mi ricordo, perché alla mia effusione, io vorrei sapere se voi vi ricordate le parole della vostra prima effusione o l'ultima effusione, quella parola in quella Bibbia misteriosa di Patrizia Gaggini. Cioè, io non l'ho più trovata in nessuna Bibbia. C'è una parola misteriosa, una parola bellissima dal libro dei Proverbi, ma forse l'ho ascoltata io, perché poi sono andata a controllare ed era diversa. Però ecco. 40 anni fa mi fu data questa parola. Se con la tua bocca proclamerai che Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, quindi è vivo, sarai salvo. Se con la bocca proclamerai, ecco l'importanza della proclamazione. Ce l'ho detto anche nelle profezie introduttive. Le profezie introduttive e di chiamare all'esistenza. Qui sono le famose affermazioni. Infatti, qui dice più avanti la parola poiché chiunque invocherà, invoca a professione di fede la confessione, la parola è omologheo, quindi significa proclamare, omologheo, confessare, non confessare i peccati, confessare le parole. Ecco allora l'importanza di ripetere le affermazioni di vita, parole di vita, parole perché queste si imprimono in noi e se ci credi con il cuore, entri nella salvezza. Cioè, vivi una vita da Dio, chiamiamola così. E qui dice chiaramente, confessare con la bocca, quindi attenzione a quello che diciamo. Vabbè, scherzavo, no, no. E l'universo non lo sa che stai scherzando, oppure, vabbè, ero arrabbiato, ma l'universo non lo sa che sei arrabbiato. Se dici maledetta a me, ma quando ci ho creduto, botte le sale, così tutte queste parole, a volte queste cose vengono su di te come una maledizione. Quindi attenzione a quello. Cos'è la maledizione? Maledire, dire male. Le persone. Bellissimo, domenica scorsa ero, domenica, sabato e domenica, a Palermo e c'è stato proprio una preghiera di cuore, poi venne pure una suora che toglieva la maledizione grazie alla preghiera dei parenti che c'erano. Quindi la maledizione è un maledire, cioè tutto qua, io dico male. A te siano maledette cose, poi si può anche ritirare, la puoi togliere. Ecco allora, domenica scorsa abbiamo tolto tutte queste parole negative, togliamole perché sono maledizioni. Allora io posso maledire una persona e boh, magari quella persona non è schermata, ci arriva, ma attenzione, ci arriva, poi torna, è sempre un boomerang, boh, e poi torna indietro su di me, torna indietro su di me. E torna indietro per voi che avete dei figli, anche sui figli, sui nipoti, è una questione infinita. Quindi ecco quanto è importante. E qui dice, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ma questa è una parola stupenda, perché noi la mattina facciamo il grazie a Gesù, per mezz'ora grazie a Gesù, grazie a Gesù, invochiamo il nome del Signore, per mezz'ora facciamo la preghiera del cuore, Gesù grazie, Gesù grazie, Gesù grazie. Quindi è un'invocazione. Ecco, al di là della preghiera del cuore, ci riesco, non ci riesco, mi astupisco, c'è una persona che bussavano pure stamattina, va bene, però ecco quel po' che riesci a fare di Gesù grazie respirato, ecco, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. E allora facciamo un primo step, signorina, vogliamo invocarti, Signore, prima di passare al Vangelo, vogliamo invocare il tuo nome su di noi, perché noi lo invochiamo con il grazie a Gesù, lo invochiamo con il Gesù grazie della preghiera del cuore, ma lo invochiamo anche a ogni piè sospinto con il canto. E con questo canto, Signore Gesù, vogliamo invocarlo su tutta l'assemblea, su tutta l'assemblea in presenza, su tutta l'assemblea in streaming, su tutte le persone che portiamo nel cuore, le persone malate che si affidano alla nostra preghiera. Vogliamo, Signore Gesù, invocare il tuo nome per la guarigione, per la liberazione, per la salvezza. La salvezza che non significa andare in paradiso, ma la salvezza significa vivere qui il paradiso. E allora ti invochiamo, Signore Gesù.
Yeah.
gloria al Signore sempre, passiamo al Vangelo. Il Vangelo è un classico. La prima domenica di Quaresima ci sono le tre tentazioni di Gesù nel deserto. E oggi leggiamo quelle di Luca che hanno una particolarità nella seconda, proprio un'affermazione molto importante. Ma vediamo. E Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò, guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni. Allora, Gesù riceve il battesimo. Dopo il battesimo, l'Evangelista Luca ci parla dell'albero genealogico di Gesù, dove, essendo, incarnato, quindi ha preso anche le birichinate di alcune nonne, di alcune persone della sua famiglia, le ha assunte su di sé. Quindi battesimo, pienezza dello Spirito Santo, albero genealogico, e lo Spirito lo porta nel deserto per essere tentato. E la tentazione, più che tentazioni, e mi piace chiamarle seduzioni. Perché il diavolo qui non sta tentando Gesù, perché la tentazione noi la riconosciamo e la possiamo respingere. Qui c'è una seduzione dove il diavolo dà dei consigli e soprattutto il diavolo vuole mettersi al servizio di Gesù: io ti voglio aiutare per realizzare il regno di Dio. A volte noi non ce ne rendiamo conto, queste tentazioni le vediamo così, perché poi queste tentazioni sono anche le nostre, sono le tentazioni, seduzioni classiche dove noi possiamo cadere anche noi. Gesù quindi va nel deserto e digiuna 40 giorni. Adesso siamo nel Ramadan, non è il Ramadan, e non è nemmeno il digiuno ebraico, dove si poteva mangiare la sera. E come al Ramadan si digiuna di giorno, e questa purificazione del corpo. E il digiuno di Gesù si avvicina di più alle scuole pitagoriche egiziane, dove prima di iniziare una missione ti sottoponevi ad un digiuno purificatore che non era soltanto giornaliero, era completo giorno e notte. E si cambiava alimentazione, si prendevano delle tisane, è tutta un'altra storia. Comunque, perché Gesù sta per iniziare la sua missione e prima di iniziare la sua missione vuole chiarificarsi con se stesso, vuole chiarificare per eventualmente poi affrontare le varie seduzioni che verranno nel corso della sua breve vita, perché poi aveva 3 anni, e Gesù viene tentato sino all'ultimo, a un'ora prima di morire. Un'ora prima di morire Gesù viene tentato ancora, quando sotto la croce gli dicono: scendi dalla croce e allora ti crederemo. E quindi Gesù muore nel pieno del fallimento della sua missione, fallita dal punto di vista umano, ma dal punto di vista spirituale no, perché questa è la dinamica di Dio, un po' difficile da digerire. Comunque, appena entra nel deserto, non mangia, ecco, fa questo digiuno, chiamiamolo terapeutico, digiuno, quello che è, e dopo 40 giorni, ma 40, attenzione, non significa 40 giorni, il numero 40, i numeri nella Bibbia, sono indicativi. C'erano quattro gatti, per dire, così come noi diciamo, ha un diavolo per capello, è un modo di dire. 40 significa un tempo perfetto. Quindi Gesù, questi 40 giorni, non sappiamo se sono 40 giorni, può essere anche una 3 giorni, una settimana, perché fai digiuno 40 giorni di giorno e di notte, dicono, alcune persone l'hanno fatto e si può fare. Comunque, non è questo il punto. 40 è un tempo, quindi Gesù per questo tempo non mangiò. Finito il tempo della purificazione, Gesù ha fame. Ed ecco, a fame si presenta il diavolo, chiamato proprio con il nome e cognome. Diavolo è l'angelo ribelle. Sappiamo che gli angeli sono stati creati all'inizio e sappiamo che c'è stata una parte che ha aderito a Gesù e a Dio Padre e una parte che invece si è ribellata, e i famosi angeli ribelli, i famosi angeli tenebrosi, i famosi spiriti dell'aria e così via. Qui diavolo, diaballo, uno che tenta di dividerti e di frantumare la tua personalità. Stamattina abbiamo detto tutto d'un pezzo, ripreso anche nel pomeriggio. Il diavolo vuole dividerti da te stesso e se noi siamo divisi non arriveremo da nessuna parte e noi dobbiamo essere uno con noi stessi, mente, cuore, psiche. E Gesù ha detto: dove due o tre saranno riuniti, uno, chiedete quello che volete, poi ci aggiungiamo persone, ma persone non c'è. Dove due o tre sono in comunione, se la nostra razionalità è in comunione con il nostro cuore, con la nostra psiche, possiamo chiedere l'impossibile e l'impossibile arriverà. Ma se con la mente vogliamo una cosa, il cuore se ne va in un'altra, la psiche è devastata e non arriviamo. Ecco, il diavolo vuole dividerci. Il diavolo, diavolo, diaballo, vuole frantumare la nostra personalità. E qui le tre tentazioni. Se tu sei figlio di Dio, non è un sé che vuole il congiuntivo, non è un condizionale, non è, la traduzione è giacché sei il figlio di Dio. Il diavolo non mette in dubbio che Gesù è il figlio di Dio. Quindi, giacché sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. E Gesù risponde con la scrittura: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Ma qual è la proposta che sta facendo il diavolo a Gesù? Il diavolo sta facendo la proposta che è giusta, diremmo noi. C'hai dei poteri, prendi uno stipendio. Goditelo tutto per te, prendi una liquidazione, goditela tutta per te. Adesso cominciamo con queste elemosine, con tutto, perché se vai appresso alle persone che hanno bisogno non te la cavi più. Goditela tu, goditi, c'hai tempo, goditi il tuo tempo. Mi sembra che stai diventando bigotto. Mi stai diventando bigotta, sempre in chiesa, sempre a pregare, sempre a... Senti, prima ti baci il cane e poi baci a me. Andiamo a posto. Parlo con te, Raffaella Gabriella. Ok, niente bacetti al cane, se no poi così. Ok, va bene. Questa quando ce l'hai andata a casa, va bene. Ok, quindi il messaggio è questo, un messaggio giusto. Chi ha del denaro, delle possibilità, il lunedì a preghiera, il martedì e poi c'è il mercoledì e poi c'è la domenica al mese, eppure sta domenica al mese, prima da sabato e domenica, eppure che sono tutti super impegnati, ecco qua, ma ho bisogno di rilasciarmi, ho bisogno di cosa? Questa è la tentazione, eccola qua. La tentazione è questa. Gesù è un Dio geloso, vuole essere messo al primo posto. Io non so qui, macelleria, non ci vado, compro la carne già fatta la coppa, ma figlio di macellai, c'è la carne di primo taglio e secondo taglio, c'è pure qui. Gesù vuole essere prima scelta. No, se c'ho tempo magari, vengo il pomeriggio magari, perché di mattina così. Questa è la seduzione. Insomma, è la tua vita, è la tua. E quindi vivitela, goditela. E c'hai dei carismi, usali a tuo vantaggio e smettila di fare tutte, diamo qua e diamo là. E questa è la tentazione in rapporto alle cose. Il ricco eculone che racconta solo questo Vangelo. Ve lo ricordate il ricco eculone? Dove mangiava, banchettava e vestiva firmato, ma non si dice che era peccato, che mangiava, banchettava e vestiva firmato. Anche Gesù vestiva firmato, abbiamo detto stamattina, con la sua veste tutta quella particolare. E però questo ricco va all'inferno addirittura. Come mai va all'inferno? Perché non si è curato di Lazzaro, che era la sua porta, e gli chiedeva, ma gli chiedeva, era lì, ma vai a lavorare. Direbbe Antonietta, io i soldi me li sono guadagnati, quindi mangio, bevo e mi resto firmato. E non si è curato. Attenzione, le persone, queste persone che hanno bisogno e che sono alla nostra porta, non possiamo ignorarle, perché ignorandole, purtroppo la nostra vita diventa un inferno. Quindi bisogna avere prudenza, bisogna avere discernimento, ma non puoi voltarti dall'altra parte. E per dire tanto, io soldi me li sono guadagnati io ho lavorato, ho fatto, ho detto, e questo purtroppo la prima tentazione è usa le tue capacità per te stesso. Come ha risposto Gesù? Gesù ha risposto con la condivisione dei pani. E con la condivisione dei pani, ecco, facendosi Eucaristia. Attenzione, oltre il culto vado a messa e mio confratello celebro la messa, aggiù fatta parte mia e sono a posto. Fare Eucaristia significa quello che ha detto Gesù nella condivisione dei pani. Fate, date voi stessi da mangiare. L'Eucaristia, fate questo in memoria di me, significa fatti mangiare, questo, con questo ha risposto Gesù. E date voi stessi da mangiare. E abbiamo soltanto 5 pani e 2 pesci, poco. Cosa sono per 5.000 uomini? Erano 5.000, in uno 5.000 e in uno 4.000. Cosa sono? Significa che il poco che tu puoi dare per tutti. A Palermo o a Roma? No, a Palermo, alla preghiera del cuore, mi pare, la parola finale, il Signore ha detto c'è cibo per tutti, ci sono, perché tutti i gruppi sono tutti con l'acqua alla gola. Tutti, ma non soltanto, beh, forse voi, non, boh, lasciamo perdere. Quindi chi manca qua, chi manca qua, chi manca là. E Gesù dice, c'è per tutti. Ecco, comincia a condividere e Gesù ha fatto questa condivisione. Questa è stata, quello, il diavolo gli ha detto, tieni tutto per te. E Gesù cosa ha fatto? Io condivido con gli altri e basta tutto. E mi faccio Eucaristia, mi faccio mangiare. Ricordiamocela quando andiamo a mangiare le ostie. Il corpo di Cristo. Amen. E ha giù fatto, no, poi amen significa quando esci fuori ti devi fare mangiare. Se gli do un pizzicotto a questa signorina, per carità, aggressive queste donne, abbiamo celebrato la festa delle donne. Ma come mai non si celebra la festa dell'uomo? Si celebra la festa dell'uomo, la festa dell'orgoglio, la festa dei cani, la festa dei gatti, l'uomo no. Ma. Il 2 di agosto, che è quella dei cani? Ah, non mi è dato sapere. Comunque, 2 agosto la festa era. Io il 2 agosto so che era il compleanno di Monica Lorenzetti. Ok, va bene. Andiamo alla seconda tentazione. Quindi, la prima tentazione Gesù risponde facendosi Eucaristia, facendosi pane, condividendo. Ricordiamocela quando siamo tentati. Che è quello che basta per noi. Seconda tentazione, il diavolo, ecco qui, si mette a servizio, e gli dice, lo condusse, se lo porta presso, io mi ricordo una volta una predica di Padre Matteo, dice, il diavolo è pure robusto, perché Gesù, 1,90 m, se lo portò in spalla, se lo portò su un monte alto e gli disse, guarda tutti i regni della terra, sono miei. Sono miei e io li do a chi voglio. Ecco, se tu mi adori, io te li darò. Ecco, tu vuoi realizzare questo regno di Dio? Signore Gesù, poi il diavolo sa, ha preso dei quattro pescatori ignoranti e ha preso queste donne birichine che si è portata appresso. Senti, vuoi realizzare il regno di Dio? Guarda, io ti do tutto. Basta che tu mi adori. Ecco, qui possiamo mettere Banca San Paolo, Banca dello Spirito Santo, ma ci sono, non è che Intesa San Paolo, Banco dello Spirito Santo. Io mi metto a tuo servizio. Il diavolo si mette a servizio. Attenzione, perché tante volte io, collaboratori o meno, sento questa tentazione. Perché dice bisogna adorare, adorare. Ma non è l'adorazione di Satana, quelle messe sataniche. Com'è che si adora il diavolo? Molto semplice. Tante volte lo adoriamo e non ce ne rendiamo conto. Il diavolo si adora usando il potere, perché il potere, in qualunque modo viene usato, è satanico. Il potere, in qualunque modo, è satanico. Quindi il potere si serve. Della paura, io ti metto paura, ti do ricompensa se mi ubbidisci o punizione se non ubbidisci, e la persuasione, che sono le persone, e io ti persuado che quello che è così, questa situazione, gli ebrei vi ricordate, com'era bello, mangiavamo le cipolle, morivano di fame, erano schiavi, bastonate prendevano, e com'era bello. Com'era bello l'ozio e com'era bello ai tempi di Mussolini, potevamo lasciare le case aperte, certo, perché si dovevano rubare, che avevamo anche gli occhi per piangere. Ok, quindi la persuasione, il potere si serve di chi lo esercita, di chi si aspira al potere, e i più pericolosi, i sottomessi al potere. E vi dicevo, il potere non è soltanto il potere, adesso vediamo che c'è questa diatriba tra governo e magistratura, e governo, cose, questi sono i più alti. Poi vediamo, a volte, mi ricordo in parrocchia c'erano le diatribe per chi doveva avere l'appalto degli altari o dei canti, carità, delle cose. Oppure all'interno di una famiglia o all'interno di un gruppo. E il potere si esercita quando io mi servo degli altri. E Gesù risponde a questo con la predicazione del Vangelo. E la cosa più inutile, e io mi meraviglio che il Papa dice che la predica deve stare 7 minuti. 7 minuti. Poi Trump ha parlato per 1 ora e 10. E tutti a sentirlo uno, per carità, senza offendetevi per te, ma per dire, i politici che fanno conferenze su conferenze possiamo ascoltarli. Poi quando dobbiamo parlare di Gesù, 7 minuti già è assai. Ma stiamo scherzando. E Gesù risponde mandando i suoi a predicare. La stoltezza della predicazione, però quando tornano, Gesù diceva: io vedevo Satana precipitare dal cielo. E con questa predicazione, con questa lode che abbiamo fatto oggi, Satana, poveretto, è caduto dal cielo. Spero che non si sia fatto male, ma lui è atletico e poi di nuovo si risolleverà. Quindi la stoltezza, perché quando sono debole, È allora che sono forte, dice San Paolo. È proprio quando siamo deboli, quando siamo ridotti a un piccolo resto. Adesso siamo qui, c'è questo salone pieno e tutti i posti occupati, gente all'impiedi. Ma vi ricordo che quando abbiamo iniziato eravamo un piccolo resto, ma ci abbiamo creduto. Abbiamo creduto che quando siamo pochi, siamo deboli, e allora che siamo forti, e Gesù è il Signore. Ecco, allora ricordiamocelo. La tentazione è questa: compriamoci un teatro. E compriamoci questo teatro, compriamoci un salone, compriamoci, ecco, accanto a Francesca, che sono? Lo vendono, cioè, come si chiama? 5 milioni lo vendo, 3 milioni, 3 milioni lo vendo di euro. Compriamoci, tanto, chi sono? Basta firmare un assegno. Stavamo comprando il monastero di Momo che abbiamo smosso. No, signora, ecco, ma questa è la tentazione. Compriamo il monastero di Momo, compriamo lì a San Bartolomeo, Borgo San Cristoforo, bellissimo, cosa. Ma non è soltanto qui, anche a Palermo, accattiamo un malasiano, cioè compriamoci un magazzino, ce ne sono di questi che danno per poco, e così. Carità, che ci vuole, Miriam Sunda, firme, ti togli alcuni immobili e compri. Ho dovuto bloccare io quando volevano comprare questo monastero a Momo, molto bello, ma il problema è un altro. Gesù ha detto chiaramente: il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, gli uccelli hanno i loro nidi, tutte queste persone spirituali hanno tutti questi conventi, monasteri e cose, centro studi, centro olistico. Gli uccelli hanno i loro nidi, le volpi hanno le loro tane, tutte queste persone furbe, che poi bisogna capire che per noi la volpe è furba, per gli ebrei è scimunita. E non so come la intendeva Gesù, ma tutti questi scimuniti che si intruppano con queste cose. Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Io penso che andiamo girando. Adesso il sindaco di Momo, prima quella di prima che l'abbiamo sballata, non ci voleva. Adesso questa ci vuole. Benediciamo il Signore, benedici il Signore, questa signora sindaca che ci accoglie. Andiamo girando e andiamo a Palermo, dice, andiamo remunnando, andiamo pulendo le varie realtà, andiamo pulendo i vari posti. Ma è questo stato di fragilità che attira lo spirito. Attenzione, tutti i monasteri iniziano con niente e hanno un mucchio di vocazione, poi arrivano tutti i finanziamenti, i soldi, e allora creano questi grandi monasteri e c'è il declino e si chiude. E così devi mantenerti in questa povertà, in questo confida, ecco quello che ci ha detto all'inizio, confida in lui, devo lavorare. Devo lavorare, dobbiamo cercare cose. E poi, ma questo vale per tutto. Katia, è sul nozzo? Puoi sbadigliare pure, non ti preoccupare, puoi mettere la mano, vedo le tonsille. Quindi, vivere questa fragilità. Ma cosa vogliamo? Vogliamo diventare oppure vivere lo spirito? Io voglio lo spirito. E lo spirito ha bisogno quando sono debole, è allora che sono forte. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù. Quindi attenzione quando abbiamo queste seduzioni, e anche noi siamo sedotti da questo. E poi per ultimo, quella che il diavolo prende Gesù e lo porta sul pinnacolo del tempio, sarebbe una specie di torretta, la parte più alta del tempio, e gli ha detto: buttaci giù. Perché suicidio? Buttati giù, perché c'era una profezia apocrifa che diceva che quando il Messia si sarebbe manifestato, sarebbe apparso sopra il tempio, si sarebbe buttato e gli angeli lo avrebbero soccorso. Lo abbiamo letto nella Salmo responsoriale. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi perché non inciampi nella pietra del tuo piede. Quindi ti butti e Dio ti salverà, dice. Ma sotto sotto, quello che sta dicendo il diavolo, fai quello che vuole la gente si aspetta questo, quindi tu fagli questo, la gente vuole questa spettacolarità, vuole la realizzazione di questo e contenta la gente. E invece Gesù, lo vediamo che tra l'altro Gesù ha dovuto combattere anche con i suoi discepoli, con i suoi apostoli. Andiamo a Gerusalemme, andiamo a cambiare, perché sto fatto del Papa, sto fatto, queste cose c'erano anche al tempo di Gesù, il sommo sacerdote, Anania, che poi viene chiamato Anna, sembra adesso che c'era il suo genere, ma è Anania, praticamente doveva stare 9 anni, già c'era 18 anni, era corrotto, aveva tutte le macellerie di Gerusalemme, si era intruppato, quindi la gente ormai non ci credeva più, quindi dice Pietro e gli altri, andiamo e facciamo noi. Ecco, tu Gesù farai il sommo sacerdote e noi i ministri del tesoro, quindi prendiamo anche noi le macellerie. Gesù lo sa, cambiando poltrona, si ritorna sempre. Quindi Gesù ha dovuto combattere anche con gli stessi apostoli che stavano con Gesù, come questi. Stanno con me perché è piacevole stare con me, sono come la Coca-Cola, dove ci sono io che festa. Quindi loro credono di prendermi in giro, quello sono già stato un messia, no? Con l'occhio a Pampinelle da così, lui mi usa la mattina, lui mi dice, e chiama la Dio suono. Ok, e questi di qua, sotto sotto, io devo stare attento quando parlano, perché anche loro mi seducono, mi tentano, mi dicono, quando passa il cadavere, ecco qua, Lucilla Docet. Bisogna stare sempre attenti, perché come Gesù stava attento a Pietro, che era il capogruppo, quindi lo stai sentendo al capogruppo lì in fondo, alla capogruppo. Chi è il capogruppo di Gallarate? Giussi, non c'è, beh, c'è la sua vice, un'altra cavalla, quindi devo stare attento a tutte queste cavalle, che queste donne aggressive si mettono calme, calme. Ok, quindi stai attento, stai accorto, leggi il Vangelo e fai come Gesù, perché la tentazione di Gesù poi diventa la nostra tentazione. E Gesù come risponde? Stupendo, stupendo. Gesù risponde facendosi servo. Loro volevano comandare, andiamo a Gerusalemme, gliela facciamo vedere noi. No, Gesù si mette come servo. Addirittura per 3 volte dirà, ma mi arresteranno, mi metteranno in croce. Non c'è più sordo di chi non vuol sentire. Ma vabbè, lasciamolo parlare, chissà che cosa c'è in mente. Arriviamo a Gerusalemme e alla prima comunione Paolo e Pietro, ta-ta-ta-ta, tirò fuori la spada, andò a fare la comunione con lo spadino. Si sa mai con Gesù, così buono. È così. Gesù si fa servo, parla di servizio. Che anche oggi l'abbiamo detto, gira e si gira. A volte a me mi sembra di dire sempre le stesse cose, ma se il Vangelo è questo, non mi posso dire un'altra cosa. Ecco ancora Gesù, il servizio, il Messia servo, e addirittura non dice le cose che si aspettano. Gesù fa la predica a Nazareth. E a Nazareth era un santuario piccolo, una sinagoga piccola, avevano soltanto il libro di Isaia. Quindi Gesù prende il libro di Isaia, e legge la profezia di Isaia. Ma legge la profezia di Isaia e salta un versetto.
Quel versetto che era la gloria di Israele, che tutti si aspettavano, prima o poi i nodi verranno al pettine, perché nella profezia di Isaia c'è scritto: e quando arriverà il Messia, un giorno di vendetta per il nostro Dio. Dio farà vendetta di tutti questi romani, di tutti questi pretoni, di tutti questi monsignori, grassi come agnelli. Sacchete, Dio farà vendetta. Gesù cosa fa? Legge, esalta. Lo volevano ammazzare, difatti. Scusate se ho alzato la voce, se ho svegliato qualcuno. Va bene. Va bene, adesso ho finito. Gesù salta questo versetto e lo vogliono ammazzare. Gesù deve scappare. Deve scappare perché ancora siamo all'inizio della sua predicazione, e tanto che la mamma Maria, che lei era andata a sentire la prima predica di suo figlio, ha detto: oh, gli faranno gli applausi a mio figlio, e io dirò: io sono la mamma, come diceva mia madre quando io sono la mamma, quando andavo a messa. E invece, vedete che lo vogliono ammazzare. E lì vicino alla sinagoga c'è una cappella dello svenimento di Maria Zeguta, dal dispiacere. Sempre una mamma, voi che siete mamme, sapete che i figli sono pezze e core. E quindi Gesù dice: un giorno di vendetta per il nostro Dio, e sarà tentato, e conclude proprio così. Il diavolo viene vinto, e alla fine, dice il Vangelo, si allontanò. Si allontanò da lui fino al momento fissato. Qual è questo momento fissato? È il momento in cui Gesù è messo in croce. E Gesù, preso dalla febbre, torturato, bastonato, crocifisso, quindi tutto il sangue che ha perso, non ha voluto i calmanti, non ha voluto quell'aceto, quella era una porzione, una specie di morfina che veniva data per lenire il dolore. Gesù non l'ha voluto perché ha voluto assaporare fino alla fine. E ci sono quelle parole famose: Eli, Eli, lema sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù continua a credere sino all'ultimo. E crede fino all'ultimo, lo chiama, prega, prega fino all'ultimo e gli dice: Padre, perché mi hai abbandonato? Fino all'ultimo supplica suo padre. È bellissimo questo rapporto di Gesù con il padre, è qualcosa di meraviglioso. Lo chiama fino all'ultimo, ma questo padre non risponde. Ma probabilmente chi è stato malato ha verificato che a volte veramente abbiamo difficoltà quando stiamo male. E Gesù spirò, quindi l'ultimo dono. Gesù dona il suo spirito alla Chiesa. La prima grande effusione è nella crocifissione. Tutti e quattro Vangeli hanno questa parola, spirò, che adesso per noi significa morte, ma ai tempi, 2000 anni fa, significava dono dello spirito. Gesù quindi dona il suo spirito sul mondo, sulla Chiesa. E questo teniamolo presente. Mi piace concludere, perché anche noi ci sono dei momenti in cui possiamo dire: ma Gesù, ma dove sei? È lì, ma mi sento abbandonato. Chi di noi non ha sperimentato questo abbandono? Gesù è sempre con noi, ma siamo noi che non riusciamo a sentirlo. E c'è questa bellissima frase che si trova scritta ad Auschwitz: io non ci sono andato e mai ci andrò, mai dire mai, comunque non è nella mia intenzione. Adesso dicevo ad Antonietta, abbiamo letto questo libro insieme sulla riseria di Saba a Trieste, ma non se ne parla, perché per un psicolabile come me significa proprio sentire tutto quel dolore. Però ecco, c'è bellissimo, questo è stato trascritto da un ebreo, e l'hanno trovato scritto in un muro ad Auschwitz, che dice: ho seguito Dio anche quando mi ha abbandonato. L'ho amato e lo amo ancora. Muoio come ho vissuto in una fede incrollabile in te.